Cari ascoltatori di Radio Maria, buon pomeriggio. In collegamento con Bologna trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Siete collegati con l'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna. Con noi è il direttore dell'opera, Don Ferdinando Colombo, sacerdote salesiano. Il tema che Don Ferdinando tratterà oggi è il messaggio per la giornata per la salvaguardia del creato, 1° settembre. Educare alla custodia del creato per sanare le ferite della terra. La parola a Don Ferdinando Colombo.
Carissimi ascoltatori, buon pomeriggio. Vi auguro di superare queste calure forti, ma io per aiutarvi mi porto a parlare del 1° settembre. Il 1° settembre è una giornata ormai da 7 anni dedicata da Chiesa a riflettere, pregare, impegnarsi per la salvaguardia del creato. È un'iniziativa voluta dalla Conferenza Episcopale Italiana in sintonia con varie comunità ecclesiali europee e anche nel mondo intero, e consiste in una giornata annuale dedicata a riaffermare l'importanza, soprattutto per noi credenti, della salvaguardia dell'ambiente con tutte le sue implicazioni etiche e sociali. È un impegno che si ripete di anno in anno, perché è un po' come avere un bambino che sta crescendo e bisogna seguirlo costantemente. Nel messaggio di quest'anno, che è la 7ª giornata, leggiamo queste parole: che sia un'occasione di un'ulteriore immersione nella storia, quindi uno sguardo largo, per ritrovare le radici della solidarietà, partendo da Dio, che creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, con il mandato di fare della terra un giardino accogliente, un giardino che rispecchi il cielo e prolunghi l'opera della creazione. Ecco, con queste parole sia la Commissione Episcopale per i problemi sociali e del lavoro, sia la Commissione Episcopale per l'ecumenismo e il dialogo hanno firmato insieme il messaggio, mettendo un titolo diviso in due parti. Prima parte, educare, e questo verbo ha la sua importanza, educare alla custodia del creato. Seconda parte, per sanare le ferite della terra. E quindi già implicito in questo titolo c'è una sottolineatura di situazioni inaccettabili nel modo con cui gestiamo il creato. Domandiamoci perché dedicare una giornata ogni anno alla riflessione su questo tema. Beh, celebrare la giornata per la salvaguardia del creato significa in primo luogo ringraziare il Creatore, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito, che dona a noi, Suoi figli, la gioia di vivere su una terra feconda e meravigliosa. Mi auguro che anche le ferie, se avete potuto farle, o comunque qualche giorno di riposo, vi abbiano permesso di vedere la bellezza, la ricchezza di quello che Dio ha creato per noi. Ma il creato, seconda parte del titolo, è duramente aggredito dalla tecnologia. Ricordiamo alcuni fatti. Guardate, 3 anni fa, 2010, la giornata della salvaguardia del creato si era svolta in un clima di forte preoccupazione di fronte alle immagini di una macchia di olio grigio che si estendeva per miglia e miglia nel Golfo del Messico a seguito della perdita di petrolio dalla piattaforma petrolifera al largo dello stato della Louisiana. Ma anche nel 2011, l'anno scorso, le celebrazioni della giornata e richiamano alla nostra memoria lo scheletro della centrale nucleare di Fukushima in Giappone, e anche il senso di impotenza dei tecnici, le responsabilità enormi di chi sapeva forse di grandi problemi precedenti al terremoto. La storia dell'umanità rivela che l'essere umano ha iscritto nel suo cuore, nella sua mente, la crescita, il progresso, lo sviluppo della propria vita, utilizzando l'ambiente che lo circonda, ma non sempre nel rispetto. Se avete visto in questi ultimi giorni l'apertura dei Giochi Olimpici di Londra, avete visto rappresentato con molta efficacia lo sforzo dell'uomo che tende al progresso, e però che a questo progresso sacrifica l'ambiente, la vita delle persone. In televisione hanno cercato di presentarlo in modo positivo, perché era grandioso, tecnologico, veramente bello da vedere, ma non ci hanno fatto vedere i danni ambientali di quello stesso processo. I milioni di schiavi strappati all'Africa per poter lavorare, le materie prime, le ricchezze delle colonie rubate senza ritegno, i milioni di operai morti per un lavoro disumano. A ben guardare, anche nella impersonificazione di coloro che guidavano questo progresso, era l'esaltazione di una situazione che mi richiamava la Torre di Babele nella sua prima fase, quando gli uomini dicevano: siamo capaci di fare a meno di Dio. E infatti anche in quella trasmissione non c'è stato il minimo accenno alla fede cristiana, che per secoli ha permesso all'Inghilterra di produrre chiese, conventi, abbazie e tanti santi. E in più non ci hanno fatto riflettere su quello che è seguito, la seconda fase dello cosiddetto sviluppo, quella caotica che ora stiamo vivendo. Senza Dio l'uomo perde i suoi punti di riferimento e rovina l'ambiente, rovina le persone, distrugge anche la sua vita: aborto, eutanasia, matrimoni contro natura, manipolazione genetica, droghe mortali, ordigni bellici distruttivi. È un elenco pauroso di quello che l'uomo sta facendo per autodistruggersi. Abbiamo sperimentato epoche brillanti e altre più oscure nel nostro sviluppo umano. Pensate anche allo sviluppo religioso, culturale, artistico e ora tecnologico, scientifico, ma anche politico o sociale. Ecco, l'epoca attuale certamente è testimone di uno sviluppo formidabile della tecnologia, senza precedenti nella storia dell'umanità. Ma non si possono però dimenticare le ferite di cui soffre la nostra terra. Ecco la seconda parte del titolo. Le ferite, perché il mondo in cui viviamo porta segni strazianti di peccato e di male, causati anche dalle nostre mani. Proprio in questi mesi passati è venuta all'attenzione dei media la questione dell'Eternit a Casale Monferrato, con i gravi impatti sulla salute di tanti uomini e donne che continueranno a manifestarsi ancora per parecchi anni. È un caso emblematico che evidenzia lo stretto rapporto che intercorre tra lavoro, qualità ambientale e salute degli esseri umani. Ma pensiamo anche alle alluvioni che hanno recato lutti e distruzioni a Genova, nelle Cinque Terre, in Lunigiana e in vaste zone del Messinese. E Taranto, la situazione dell'Ilva, per la quale il Papa ha giustamente sottolineato, dicendo: mentre assicuro la mia preghiera e il sostegno della Chiesa, esorto tutti al senso di responsabilità e incoraggio le istituzioni nazionali e locali a compiere ogni sforzo per giungere a una equa soluzione della questione, che tuteli sia il diritto alla salute, sia il diritto al lavoro, soprattutto in questi tempi di crisi economica. In più, vi sono aree nelle quali purtroppo la gestione dei rifiuti e delle sostanze nocive sembra avvenire nel più totale spregio della legalità, avvelenando la terra, l'aria, le falde acquifere e ponendo una grave ipoteca sulla vita di chi oggi vi abita e delle future generazioni. Quindi, vedete, la nostra riflessione raccoglie le tante sofferenze in quest'anno, sopportate da numerose comunità, segnate da eventi luttuosi. Ricordo anche le immense ferite inflitte dal terremoto nella pianura padana. Beh, allora, mentre riconosciamo la nostra fragilità, cogliamo però anche la forza della nostra gente nel voler ad ogni costo rinascere dalle macerie e ricostruire con nuovi criteri di sicurezza la loro vita. Nel pianto di tutti questi fratelli e sorelle sentiamo il lutto della terra. E quindi è doveroso e umano porsi una domanda: dove ci sta portando questo sviluppo attuale? Con la rivoluzione industriale si è rafforzata la convinzione che la terra, la natura, potesse avere un potenziale inesauribile da sfruttare. E lo sfruttamento maggiore si è avuto man mano che si perfezionava la tecnologia. Solamente, guardate, 30 anni fa, negli anni 80-90, abbiamo cominciato a capire che non è sostenibile uno sviluppo illimitato, basato sul modello industriale. Anzi, abbiamo capito che ormai era arrivato a capolinea. Stiamo diventando sempre più consapevoli che lo sviluppo umano è in intima relazione con la sostenibilità di tutte le forme di vita, anche quella vegetale e quella animale. Ci rendiamo sempre più conto che la terra, l'aria, l'acqua e lo spazio sono la nostra casa comune e che se si deteriorano, si inquinano, si esauriscono e incidono gravemente anche sulla vita umana. Le materie prime potranno esaurirsi se continueremo a sfruttarle in modo eccessivamente squilibrato e irresponsabile. È una grossa responsabilità globale, nel tempo e nello spazio, perché siamo tutti figli dello stesso creatore, uguali per dignità e diritti. Dunque, i beni della terra sono per tutti gli esseri umani, non solo della nostra generazione, ma di tutte quelle che seguiranno. È dunque un imperativo etico da prendere con molta serietà, un imperativo anche, direi, spirituale, politico, lottare e organizzare la nostra società in base all'equità, alla giustizia, alla solidarietà, superando le vergognose e inumane situazioni nelle quali vivono anche milioni di poveri. Perché vedete, è dall'ingiustizia, dall'iniquità, dall'emarginazione che sorge poi la violenza dei poveri. La ricerca non violenta della giustizia sociale è un impegno del Vangelo che mette alla prova la nostra fede. È un dono, è una forza dello Spirito. Difatti la dottrina sociale della Chiesa chiede di riconoscere le condizioni e i mezzi indispensabili, fondamentali, per una vita degna delle persone, come chiede anche di moderare gli stili di vita più opulenti e offensivi per i poveri, recuperando il valore essenziale dell'austerità e anche un tenore di vita più modesto, vincendo la tentazione di accaparrarsi beni che per noi sono superflui. Vedete, la società capitalista vuole opprimerci con tante necessità che in realtà non sono delle vere necessità. Quindi questa giornata, come tutte le altre che vengono segnalate durante l'anno liturgico da parte della Chiesa Cattolica, vanno collocate in un quadro globale di quel bellissimo programma decennale che la Chiesa italiana sta seguendo e che ha come titolo Educare alla vita buona del Vangelo. E ci sono documenti fatti dai nostri vescovi con gli orientamenti pastorali per i prossimi 10 anni fino al 2020 e sono, direi, condensati proprio in questo titolo significativo: Educare alla vita buona del Vangelo. Mette in luce questo titolo la centralità dell'educazione, della formazione delle mentalità, delle coscienze, in un contesto in cui per il fine però non è semplicemente trasmettere delle regole, dei valori, delle norme, ma la vita buona, vale a dire una vita pienamente riuscita, una crescita integrale della persona, la formazione dell'identità morale e spirituale della persona, con l'acquisizione di vere virtù cristiane, nella consapevolezza però che questa maturazione totale umana, questa crescita integrale, è raggiungibile solo nella sequela di Cristo. È questa sequela, appunto, la vita buona del Vangelo. Ecco, in questo quadro di vita buona si colloca anche questa nostra giornata del 1° settembre. Celebrare, vivere, far conoscere questa giornata è già cominciare di fatto a vivere una vita più buona, mettendo al centro alcuni valori che chiamerei stili di vita. Facciamo qualche esempio. Anche i vescovi nel loro documento lo sottolineano: accogliersi vicendevolmente, per esempio in famiglia. Non sempre abbiamo caratteri così facili. L'accoglienza vicendevole fa parte dello stile buono del Vangelo, e questo tanto più vale poi nelle relazioni della parrocchia, del condominio, del quartiere. Volesse il cielo che valesse anche nella politica. Ma poi i vescovi dicono, sottolineano, ricordano stili di vita più solidali. Devo dire che in occasione del terremoto si sono manifestati veramente gesti meravigliosi. Continuiamo, non aspettiamo solo l'emergenza di situazioni catastrofiche. La sobrietà, l'accontentarsi del necessario, il non vivere al di sopra delle nostre possibilità, soprattutto in un momento come questo, senza coltivare l'illusione che, passato il momento di crisi, potremo tornare a scapricciarci come se questa dura lezione non ci ha insegnato che stiamo vivendo al di sopra delle nostre possibilità. Ma anche un impegno per la legalità. In questi ultimi giorni anche i politici stanno dicendo parole fortissime contro l'evasione fiscale, lo scontrino fiscale, le tasse, ma noi le dobbiamo vedere non solo per un problema economico, un problema di coscienza. E quindi è una responsabilità etica nell'economia, nell'uso saggio anche delle ricerche scientifiche. Quindi educare ai valori della vita buona del Vangelo dovrebbe diventare l'impegno di tutte le famiglie, delle comunità, degli oratori, delle scuole cattoliche, delle associazioni educative. E vi leggo una frase del documento: non dimenticate che nell'opera educativa della Chiesa emerge con evidenza il ruolo primario della testimonianza. Perché l'uomo contemporaneo, dice sempre il documento, ascolta più volentieri i testimoni che i maestri. E se ascolti i maestri, lo fa perché sono anche testimoni credibili e coerenti della parola che annunciano e vivono per primi. Allora anche noi adesso, prima di chiedere uno stacco musicale di meditazione, entriamo in un brano di Luca, del Vangelo di Luca, dove Gesù condanna con una parabola un grave peccato sociale che stiamo vivendo ancora oggi, con un enorme divario di stili di vita e di proprietà di beni tra ricchi e poveri. È il capitolo 16 di Luca, versetto 19 e seguente. C'era una volta un uomo molto ricco, portava sempre vestiti di lusso e costosi e faceva festa ogni giorno con grandi banchetti. C'era anche un povero, un certo Lazzaro, che si metteva vicino alla porta del suo palazzo. Era tutto coperto di piaghe, chiedeva l'elemosina. Aveva una gran voglia di sfamarsi con gli avanzi dei pasti di quel ricco. Persino i cani venivano a leccargli le piaghe. Un giorno il povero Lazzaro morì e gli angeli di Dio lo portarono accanto ad Abramo nella pace. Poi morì anche l'uomo ricco e fu sepolto. andò a finire all'inferno e soffriva terribilmente. Alzando lo sguardo verso l'alto, da lontano vide Abramo e Lazzaro che era con lui. Allora gridò: «Padre Abramo, abbi pietà di me. Dia Lazzaro che vada a mettere la punta di un dito nell'acqua e poi mandalo a rinfrescarmi la lingua. Io soffro terribilmente in queste fiamme». Ma Abramo gli rispose: «Figlio mio, ricordati che durante la tua vita hai già ricevuto molti beni e Lazzaro ha avuto soltanto sofferenze. Ora invece lui si trova nella gioia e tu soffri terribilmente. Per di più, tra noi e voi c'è un grande abisso. Se qualcuno di noi vuole venire da voi non può farlo, così pure nessuno di voi può venire da noi». Ma il ricco disse ancora: «Ti supplico, padre Abramo, almeno manda Lazzaro nella casa di mio padre. Ho 5 fratelli e vorrei che Lazzaro li convincesse a non venire anche loro in questo luogo di tormenti». Abramo gli rispose: «I tuoi fratelli hanno la legge di Mosè e gli scritti dei profeti, li ascoltino». Ma il ricco replicò: «No, ti supplico, padre Abramo, se qualcuno dei morti andrà da loro, cambieranno modo di vivere». Alla fine Abramo gli disse: «Se non ascoltano le parole di Mosè e dei profeti, non si lasceranno convincere neppure se uno risorge dai morti». Io penso che oggi Gesù ripeterebbe la stessa parabola. Parlando del creato, siamo necessariamente ricondotti alle prime pagine della Bibbia, dove nel libro della Genesi è sintetizzata quella che io chiamerei l'utopia di Dio, cioè il sogno di un uomo che, collocato in un contesto adeguato, potesse dialogare con lui per l'eternità nell'amore. L'uomo interlocutore di Dio, pensate. Ritroviamo così le radici della solidarietà, del rispetto nel creato, partendo da Dio, che creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, con il mandato di fare della terra un giardino accogliente, che rispecchiasse anche il cuore di Dio e prolungasse l'opera della creazione. La Sacra Scrittura infatti narra che l'uomo venne posto da Dio nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Affidandogli la terra, Dio gli consegnò in qualche modo tutto quello che esiste, senza limiti, senza chiedergli nulla in cambio. Quindi Dio si è consegnato gratuitamente all'uomo. L'uomo diventa così la creatura chiamata a realizzare il disegno divino di governare il mondo, però nello stile di Dio: gratuità, santità, giustizia, fino a giungere alla meta, che in quel momento nella Genesi non era solo enunciata, di riconoscersi, per il dono della grazia, figlio adottivo in Gesù Cristo. Ecco, allora la prima caratteristica che ci viene proposta come atteggiamento umano dalle parole della Genesi è che l'uomo, come Dio lo ha pensato, dovrebbe essere una creatura responsabile e ospitale. Se prendesse coscienza della fiducia che Dio ripone in lui e accogliesse l'intero creato come dono gratuito e agisse in esso nello stile della gratuità, pensate, l'uomo diventerebbe egli stesso un autentico spazio di ospitalità, cioè si comporterebbe come Dio e, facendo fare ad altri l'esperienza di essere accolti, li preparerebbe a scoprire la presenza stessa di Dio, che è vivissima nell'esperienza umana. Provo a dirvelo in un altro modo. Il creato è come un cibo. La parola cibo non prendetela dal punto di vista proprio di cose da mangiare semplicemente, come quello che ci nutre, quello che ci fa star bene, quello che ci dà vita. Quindi il creato come un cibo che ci permette di gustare Dio stesso, di conoscerlo e gustarlo nel senso pieno del termine, di una profondità di intimità con lui. Ecco, tutto ciò che esiste è dono di Dio all'uomo. E tutto esiste, se lo leggiamo con l'ottica cristiana, per far conoscere Dio all'uomo, per fare della vita dell'uomo una comunione con Dio. In qualche maniera il creato è amore divino fatto cibo, fatto vita per l'uomo. E in questo senso Dio benedice ogni cosa da lui creata. Dice bene, no? Vi ricordate che ogni giorno della creazione termina dicendo Dio vide che tutto era buono e l'ultimo giorno dice e vide che era molto buono. Quindi è una benedizione, Dio dice bene, benedice ogni cosa da lui creata. E nel linguaggio della Bibbia questo significa che egli fa di tutta la creazione il segno e il mezzo della sua presenza e della sua sapienza, del suo amore e della sua rivelazione. Il Salmo esplode dicendo, oh gustate, vedete com'è buono il Signore. Allora, uomo come un essere affamato, ma affamato di Dio. Dietro tutta la fame della nostra vita c'è Dio. Ogni desiderio è in ultima analisi un desiderio di Lui. Certo, l'uomo non è l'unico essere affamato. Tutto ciò che esiste vive perché si nutre di questa creazione. L'intera creazione dipende proprio dal cibo, ma la posizione unica dell'uomo nell'universo è che solo lui è in grado, e quindi ha anche il dovere, a sua volta, di benedire Dio per il cibo e per la vita che riceve da lui. L'uomo deve rispondere alla benedizione di Dio con la sua benedizione, il suo ringraziamento. Non è quindi accidentale che nella storia biblica della prima caduta tutto sia ancora incentrato su un cibo. L'uomo mangia il frutto proibito, il frutto di quell'unico albero, qualsiasi cosa poi possa questo significare, che era diverso da tutti gli altri frutti del giardino, perché quello Dio non l'ha offerto all'uomo. Non l'ha benedetto, era un cibo la cui manducazione non conteneva un principio di vita come tutto il resto, anzi era, mangiandolo, era la condanna di una separazione da Dio, perché se Dio non te l'ha dato, se non è un bene che Dio ti dà, e che quindi non ti fa entrare in comunione con Lui, non è un cibo che ti può dare la vita. Quindi esso è immagine del mondo amato non per i fini che Dio ha messo dentro nelle cose create, ma amato per se stesso. E mangiare questo frutto proibito è immagine della vita intesa come se fosse qualcosa che si chiude in se stessa, dove Dio non c'entra. Amare Dio non è facile, e l'umanità ha preferito non contraccambiare l'amore di Dio. L'uomo ha amato il mondo, purtroppo l'ha amato come fine in se stesso, non come trasparenza di Dio. Lo ha fatto anche nel corso dei secoli con superficialità, addirittura in modo sistematico, soprattutto in questi ultimi secoli. Tanto che è diventato qualcosa quasi di normale, come l'aria che respiriamo, dimenticare che il creato ci parla di Dio. Sembra naturale per l'uomo sperimentare il mondo come qualcosa di opaco e non attraversato dalla luce splendida della presenza di Dio. Sembra naturale non vivere una vita di rendimento di grazie per questo dono che Dio ci dona nel creato. Lasciatemelo dire con una parola più incisiva. Sembra naturale non essere eucaristici, cioè non essere costantemente in atteggiamento di lode riconoscente davanti al creato. Il mondo è un mondo caduto perché si è allontanato dalla consapevolezza che Dio è tutto in tutto. L'uomo avrebbe dovuto essere il sacerdote di un'eucaristia con cui offrire il mondo a Dio e in questa offerta ricevere da Dio il dono della vita. E c'è un pensiero di Sant'Agostino che ci può illuminare, che dice, certo i doni di Dio non sono Dio, ma i doni di Dio, dice Sant'Agostino, sono il veicolo di Dio, poiché per venire a noi e condurci a Lui, Dio ha bisogno di un veicolo, questo veicolo sono i suoi doni, cioè tutte le creature. lui se ne serve per venire a me e io devo servirmene per andare a lui. Così le creature sono a un tempo strumenti di Dio e miei, se ne serve lui e devo servirmene anch'io. Ma proprio l'esperienza del primo peccato e poi soprattutto della riconciliazione portata da Cristo ci ricorda che l'uomo può diventare idoneo e capace di accogliere ogni altro essere umano come fratello solo se si lascia trasformare dall'amore di Dio e fuso dallo Spirito Santo nel suo cuore, che ci rende capaci di amore, di perdono, di rinuncia, di accoglienza. Il Papa Benedetto XVI nell'enciclica Carità nella Verità dice: accogliere il prossimo nella giustizia e nella pace. E ancora il Papa ci ricorda che c'è una ecologia umana alla base di ogni ecologia, e cioè è il cuore dell'uomo che deve essere formato all'accoglienza, anzitutto l'accoglienza della vita in se stessa, fino all'incontro e l'accoglienza di ogni esistenza convivente, senza mai respingere nessun fratello e nessuna creatura. Ecco, ancora il Papa, nell'enciclica che ho citato, La Carità nella Verità, ci ricorda la necessità che ogni discorso sull'ambiente, quindi sul creato, salvaguardi un'autentica ecologia umana, e continua il Papa, affermi con rinnovata convinzione, primo, l'inviolabilità della vita umana in ogni sua fase e in ogni sua condizione, secondo, la dignità della persona in qualunque popolo e in qualunque parte del mondo, terzo, l'insostituibile missione della famiglia. Ecco, questi tre punti per il Papa sono la sostanza dell'ecologia umana e quindi per noi anche la sostanza di questa giornata del 1 settembre. Si tratta di un grande tema dell'enciclica, perché vedete, non è credibile e non è amico della persona chi predica la difesa degli alberi e delle foche, che certo meritano qualche considerazione, ma non difende i bambini uccisi con l'aborto, o i vecchi e i malati minacciati dall'eutanasia, o la famiglia fondata sull'unione indissolubile di un uomo e di una donna. La capacità di esercitare questo tipo di accoglienza, ecco l'accoglienza vera per la vita, questa ecologia umana diventa, sono sempre parole del Papa, la misura concreta dello sviluppo umano del credente. Capite che bello? Vuoi capire se davvero ti sei sviluppato umanamente, tanto più che hai le radici della fede? Devi essere difensore convinto di questi punti fondamentali dell'accoglienza della vita. Diventando ospitale, l'uomo riconosce con i fatti ad ogni persona il diritto di sentirsi di casa. Ecologia vuol proprio dire governare la casa, ecco, far sentire ogni persona a casa sua, perché le relazioni umane sono ispirate a questo Dio infinitamente gratuito e misericordioso. Ecco, mi pare molto, molto bello questa riflessione che il Papa ha voluto sottolineare. Io mi avvio a concludere e voglio mettere in evidenza ancora due punti, sempre suggeriti dal documento che i nostri vescovi ci hanno dato per questa giornata. La prima sottolineatura è, dicono che dobbiamo intensificare una autocoscienza che noi siamo radicati su un territorio, al plurale, proprio noi. Abbiamo bisogno di una pastorale che ci faccia recuperare il senso del noi, cioè non una visione individualista, ma è un popolo radicato, persone che hanno relazione fra di loro radicati su un territorio, e quindi prendersi cura di questo territorio, che significa anche permettere che questo territorio continui a produrre il pane e il vino per nutrire ogni uomo e che ogni domenica offriamo come frutti della terra e del nostro lavoro a Dio, Padre, Creatore, perché diventino per noi il corpo e il sangue del suo amatissimo Figlio. Per questo dobbiamo tornare a riflettere su questo nostro legame con la terra, con la comunità umana che intrattiene su questo territorio la sua vita. La nostra speranza, quindi, concludo, è il grande sogno di Dio Padre, cieli nuovi e terra nuova, dove l'uomo, rinnovato da Cristo, dia senso al creato. E c'è un brano con cui vado a concludere, della lettera ai Romani al capitolo 8, in cui Paolo, San Paolo, esplicitamente parla del creato che si sta preparando anch'esso a essere rinnovato e trovare nella salvezza di Cristo la pienezza del suo significato. Ascoltate questa parola. Io penso che le sofferenze del tempo presente non siano assolutamente paragonabili alla gloria che Dio ci manifesterà. Tutto l'universo aspetta con grande impazienza il momento in cui Dio mostrerà il vero volto dei suoi figli. Il creato è stato condannato a non avere senso non perché l'abbia voluto, ma a causa di chi ve lo ha trascinato. Vi è però una speranza. Anch'esso sarà liberato dal potere della corruzione per partecipare alla libertà e alla gloria dei figli di Dio. Noi sappiamo che fino ad ora tutto il creato soffre e geme come una donna che partorisce. Non soltanto il creato, ma anche noi che già abbiamo le primizie dello Spirito, soffriamo in noi stessi perché aspettiamo che Dio, liberandosi totalmente, manifesti che siamo Suoi figli. Perché è vero che siamo salvati, ma soltanto nella speranza. E ciò che non vediamo ancora lo aspettiamo con pazienza. Noi siamo sicuri di questo. Dio fa tendere ogni cosa al bene di quelli che lo amano, perché li ha chiamati in base al suo progetto di salvezza. Da sempre li ha conosciuti e amati, da sempre li ha destinati a essere simili al figlio suo, così che il figlio sia il primogenito fra molti fratelli. Ora, Dio che da sempre aveva preso per loro questa decisione, li ha anche chiamati, li ha accolti come suoi e li ha fatti partecipare alla sua gloria. Ecco, lasciamo ora uno spazio di riflessione anche per le vostre domande. Pronto?
Pronto?
Sì, prego.
Buongiorno padre.
Buongiorno.
Grazie per la bellissima catechesi che ha fatto e la condivido pienamente.
Grazie.
E diciamo che io all'interno della mia parrocchia sono abbastanza impegnato e tutto quanto. Allora ho proposto, perché non rinunciare, premesso che io ho perso il mio posto di lavoro nel 92 e da allora ho cominciato proprio la discesa a regredire, però non perdo la speranza padre, e io propongo di rinunciare un po' del mio al beneficio di persone che soffrono più di me, però padre non vengo ascoltata, non riesco a capire, cioè io desidero di cuore vedere emergere questo nostro bellissimo paese, però mi dicono di insistere, ecco, di insistere e di coinvolgere altre persone insieme a me in quest'idea, ecco, rinunciando un po' del mio a beneficio delle persone che soffrono più di me. Ecco, questo è il punto da risolvere. Secondo me da lì si riparte nella rinascita.
Certo, ascolta, mi dici anche il tuo nome, da dove parli?
Io chiamo da Roma e mi chiamo Enza.
Molto bene, Enza. Allora, la cosa che tu hai detto è splendida. Una confidenza. Io avevo preparato un intervento un po' più lungo, no? Dove avrei toccato davvero anche questo aspetto che mi pare molto attuale, cioè la crisi economica che stiamo attraversando. Però tu hai giustamente detto, a prescindere da questa crisi, come stile di vita Il cristiano dovrebbe essere veramente la persona che, avendo ricevuto tutto gratuitamente da Dio e fidandosi della sua provvidenza, dovrebbe avere il coraggio di condividere i propri beni con chi ne ha bisogno. Adesso, senza fare discorsi troppo teorici, tutti noi abbiamo delle relazioni interpersonali dove magari c'è l'ammalato, c'è l'anziano, c'è la persona handicappata o altre cose di questo tipo, dove, guarda, a volte anche solo il sorriso, una maggior cordialità nell'accogliere, un cercare di dare un aiuto concreto nei limiti delle proprie possibilità, offrirebbe una duplice possibilità. La prima è per noi, il nostro cuore deve diventare misericordioso come è misericordioso il cuore di Cristo. Ma poi la persona che riceve questo gesto è come se noi gli squarciassimo il cielo, perché vede che davvero quello che è predicato nel Vangelo diventa testimonianza viva nella vita dei cristiani. Enza, non stancarti, prosegui, abbi il coraggio lo dice anche Paolo in una lettera, insisti sia in modo opportuno che inopportuno, perché quando le cose sono dette dal Signore e fondamentali, non dobbiamo aver paura di niente, neppure del martirio. Grazie Enzo.
Bene, pronto? Grazie, molto gentile.
Pronto?
Pronto.
Chi sei? Pronto? Da dove parli? Sì, il tuo nome e da dove parli?
Io mi chiamo Giancarlo, siamo da Firenze. Complimenti per la sua catechesi. La domanda che gli volevo fare io,
sì,
nonostante che io faccia del volontariato in parrocchia, perché faccio parte della settima comunità neocatecumenale di Pontassieve, mi accorgo che anche i fratelli che fanno parte della nostra comunità pensano più a se stessi che al prossimo, e questo mi dispiace tanto, padre, anche se io delle volte cerco di fargli capire che bisognerebbe non giudicare il prossimo, ma stargli accanto e aiutarla a entrare in comunione col Signore. Delle volte mi trovo delle persone un pochino contro, ma siccome il Signore a me ha dato tanto.
Bravo, bravo Giancarlo. Ascolta, fra l'altro direi che
l'ascolto
proprio...
L'ascolto per radio.
Sì, sì. Ti ringrazio intanto della sua cura. Soprattutto chi ha fatto la scelta di appartenere a una comunità come quella neocatecumenale dovrebbe davvero diventare un testimone credibile per tutte le persone che lo incontrano, ma poi il discorso vale per tutti i credenti, non voglio creare orti piccolini particolari, però sento davvero che quando poi uno, adesso io sono religioso, ho preso l'impegno della povertà, castità e obbedienza, ma povertà, quindi io devo testimoniarla con la mia vita, non bastano le parole. E io dico che anche la correzione fraterna fatta nel debito modo è importante, che se vedo un fratello che sbaglia, il Vangelo ci dice, beh, prima vai in privato e diglielo, aiutalo, fagli capire dov'è il suo errore, e dice poi se quello non si corregge vai pure anche con un altro, un testimone, in modo tale che lui capisca che è una cosa seria, capisce che anche il Vangelo ci invita ad un aiuto vicendevole, perché a volte travolti da situazioni così normali, dicevo nella trasmissione, un po' come l'aria che respiro, e abbiamo dimenticato invece i valori di fondo, allora che uno venga a dirmelo mi aiuta. Ecco, prova così a trovare anche questa strada, naturalmente facendo precedere sempre dalla preghiera qualsiasi intervento. Grazie mille Giancarlo. Pronto?
Sì, padre, buonasera.
Buonasera.
Io sono Lucia e chiamo da Livorno.
Ecco, bene,
le propongo un parere. Hanno dato nome a Delfia, il film di Don Zeno, no?
Sì.
Fondatore.
Sì.
Ecco, a me, sono andata qualche volta, a me è venuto spontaneo ora accostare questa ipotesi, ma se le parrocchie riprendessero, ecco, questo stile a partire proprio dal nucleo parrocchiale, il sacerdote in una comunità che diventa casa di tutti, e quindi si eliminerebbe la solitudine dei sacerdoti, comincerebbe a essere più credibile e lentamente ridare questo respiro di verità senza andare a cercare chissà cosa. Noma Delfia è rimasta una realtà che rischia poi di essere sola, perché non si sarebbe attuabile, più facile ridare alla parrocchia questa impronta stile prime comunità cristiani? Ecco, io mi è venuto un accostamento di questo tipo, con molta semplicità.
Benissimo, benissimo Lucia. Ti ringrazio che tu abbia citato Nomadelfia. Io ho avuto la fortuna, giovane prete, di passare un mese a Nomadelfia insieme a Don Zeno, e ho portato con me una cinquantina di giovani, 20-30 anni, cioè non ragazzetti, e abbiamo lavorato in quell'ambiente per un mese intero, condividendo la vita delle famiglie, e ti assicuro, è un'esperienza che mi ha marcato profondamente anche nelle scelte di vita che poi ho fatto. E quello che tu hai detto è scritto negli Atti degli Apostoli: i cristiani si volevano bene, chi aveva dei beni, delle cose, dei possessi, li vendeva, portava il ricavato agli apostoli e quelli lo distribuivano secondo i loro bisogni. Quindi questa rimane la nostra utopia cristiana, il sogno a cui puntare. Non è una cosa, non dovevamo aspettare né il socialismo né altre ideologie per capire che davvero la condivisione dei beni è il segno della fede, che tutto quello che ci è dato è dono di questo Dio infinitamente gratuito, che ci chiede di diventare come lui, capaci di condividerlo con gli altri. Ecco, sacerdoti? Beh, molto di più, certamente. Ecco, questo è un cammino, però, è un cammino nel senso che non si può imporre a nessuno una scelta del genere, perché queste sono scelte che vengono dal profondo del cuore, e a questo punto noi dobbiamo annunciarle, sostenerle, pregare perché diventino più numerose. Tu hai detto che Nomadelfia rischia di rimanere quasi un caso isolato. No, no, ti assicuro, ci sono tantissimi gruppi molto silenziosi, le comunità del Papa Giovanni XXIII, quelle che ha fondato Don Oreste Benzi, che fanno accoglienza continua, ma poi ci sono famiglie affidatarie, famiglie che adottano. Guarda, ce ne sono veramente tante. L'importante è che diventi veramente cultura, stile, quasi da far sentire alle altre famiglie che gli manca qualche cosa, mentre ancora oggi le guardiamo un po' come dei casi eccezionali. No, non è l'eccezione, quella è la regola. Siamo noi egoisti che diventiamo l'eccezione. Chiediamo al Signore che ci converta e che aiuti quelli che hanno già fatto questa scelta. Grazie Lucia. Pronto?
Sì, buonasera padre, sono Ciro da Palermo.
Senta, padre, non ho capito, scusa, non ho capito. Palermo. Non ho capito il tuo nome.
Ciro.
Ah, Ciro.
Ecco,
dimmi Ciro.
Io condivido perfettamente, diciamo, la sua linea. Però io dall'interno della Chiesa a certe volte sono anche un po' critico rispetto alla Chiesa istituzionale. Dico, nelle mie parrocchie la Chiesa ha un conto corrente e ha depositi in banca. Però si chiede praticamente di fare beneficenza, di fare raccolte per poter distribuire oggi, a parte la crisi o non crisi, a chi ne ha bisogno. Diciamo, alcune volte vedo che ci sono congregazioni all'interno della Chiesa che si continuano a sperperare soldi per illuminazioni, per cantanti, per feste, per questo e quell'altro. Dico, all'interno della Chiesa ci vorrebbe anche un pochettino di severità parte di chi ha, diciamo, l'autorità dentro la Chiesa, che potrebbero essere i parroci, il vescovo, eccetera, di dare delle linee guida un pochettino, perché il popolo di Dio ha bisogno anche di questo, di qualcuno che li indirizzi e li guidi e dia delle regole anche all'interno della Chiesa, per evitare appunto che gli altri si possano guardare come quelli che predicano bene però razzano male.
Sì, Ciro. Quello che tu hai detto ha un fondamento. Ti dico di più, Gesù stesso si è permesso di avere le parole più forti, più roventi, quando coloro che per istituzione dovevano essere i modelli non lo erano. Quindi questo di sicuro. Il problema è di entrare però più profondamente in questi discorsi, perché sennò rischiano di essere delle critiche superficiali. Mi spiego. Se il Papa dovesse ordinare che tutti devono chiudere i conti bancari, per carità, non serve a niente, perché il problema è la coscienza delle persone. Allora, venendo al concreto di una parrocchia, io non devo lavorare sulla testa del parroco, io devo creare la comunità parrocchiale. Nel momento in cui effettivamente la gente partecipa e il parroco sente di essere un fratello in mezzo a fratelli che lo sostengono, lo aiutano, ma io sono convinto che troverebbe che la vera cassaforte sono i suoi parrocchiani e non il conto bancario. Ma quando invece, io sono in una chiesa molto grande e abbiamo dovuto fare dei lavori, 100 anni che facciamo il centenario quest'anno, e capirai, pulirla, verniciarla, mettere a posto le porte, per la casa di Dio che tutti frequentano, non è casa mia, non è il mio appartamento. Però a quel punto, se io mi accorgo che i miei parrocchiani non mi sostengono nella loro casa, nelle cose che hanno bisogno, è chiaro che allora ricorro ad altre strutture che sono appunto il conto bancario o aiuti di qualche ente benefico. Però capisci, la vera risposta è ancora quella di cui ho cercato di parlare oggi, è avere un cuore nuovo, sentire davvero la partecipazione. Io ho parlato del territorio, trasformalo nella parola parrocchia, fai sentire davvero che la comunità è raccolta attorno al suo parroco, allora le cose cambieranno e non saremo più obbligati a ricorrere a strumenti di tipo, direi, un po' commerciale. Ecco.
Il tempo sta finendo, Don Ferdinando, chiude con la preghiera.
Sì, mi fanno segno che sono al termine, e quindi non so se posso accettare ancora una telefonata velocissima. Pronto?
Grazie, pronto?
Sì, pronto, dimmi pure il nome da dove parli.
Io mi chiamo Carla da Verona.
Dimmi, cara Verona,
ecco,
molto
io
sinteticamente.
Sono una persona molto semplice, a me la ricchezza non mi ha mai toccato, ma sono felicissima. Io amo, sono una fan di San Francesco. Bisognerebbe avere il coraggio di spogliarsi di tutto, ma è un po' dura, diciamo, però io vivo così felice che se ho anche 5 euro e vedo una persona che ha bisogno, metà gli do. Quasi io vivo così felice perché mi sento libera nell'anima e con le mie preghiere mi libero ancora di più. Mi scusi,
grazie Carla. Grazie Carla, sei stata meravigliosa a farmi concludere con il pensiero di San Francesco. Mancava, avendo parlato del creato, come si fa a non parlare di San Francesco? Ti ringrazio. Concludo con una preghiera. La preghiera proprio per la salvaguardia del creato l'ha scritta il Cardinal Sepe, quindi diciamo un autorevolissimo cardinale della nostra Chiesa. Seguitemi col vostro cuore. Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, che tutto è posto sotto i nostri piedi, i greggi, gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, ci affidiamo a te, supplicandoti di renderci consapevoli dei benefici della tua creazione che hai posto a nostro servizio. Fa che ciascuno di noi senta la dignità e la responsabilità dell'essere con te, re e custode del creato, e mai tiranno che spadroneggia sui beni che ci hai affidati. Non permettere a nessuno di profanare né il tuo nome, né la tua casa, né le tue creature, né la tua terra. Sia essa il luogo dove, attraverso la carità e la convivialità, possiamo anticipare la giustizia e la gioia che regna nel tuo paradiso. Sostieni il nostro impegno per la salvaguardia del creato, illumina i cuori e le mani di tutti, affinché la tua terra e la nostra vita possano risplendere e mostrare la tua bellezza. Te lo chiediamo per l'intercessione di Maria Santissima, che oggi festeggiamo Regina del Cielo e della Terra, e per Cristo nostro Signore. Amen.
Si conclude il collegamento dall'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna. Grazie a Don Ferdinando Colombo e a voi, cari ascoltatori, che ci avete seguito. Il prossimo appuntamento, quarto mercoledì del mese, sarà per il giorno 26 settembre alle ore 15.45. Da Bologna un cordiale saluto con l'augurio di una serena serata nell'ascolto di Radio Maria. Linea allo studio centrale.
Qui Radio Maria, in collegamento con Bologna, abbiamo trasmesso il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo.
Years of Radio Maria in Tanzania.
From Radio Maria Uganda.
Muy queridos amigos oyentes en América Latina.
Radio Maria im Herzen der Alpen.
Les auditeurs de Radio Maria de Colombia.
I cari amici di Radio Maria che siete in ascolto.
And the Radio Maria Network in the United States.
Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria.
Abagin und Maria, na popunuhan ang gracia.